Radioattività.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Marco Vitrotti conduce il Blando Radio Show.
Ho deciso di fare io la copertina di oggi e dopo l'attentato di questo lunedì mi sembrava inopportuno mettere una sigla natalizia, che mi crediate oppure no, questa sigla era pronta quasi da 2 anni per andare in onda. Invece abbiamo deciso di farlo, l'abbiamo mandata in onda. Un cretino, un pazzo, un assassino ha ucciso 12 persone in un mercatino di Natale a Berlino. Un posto che, oltre a portare gioia e unione durante le feste, è un simbolo per noi, per l'Europa e per il mondo occidentale. L'anno scorso andavamo alle feste dopo gli attacchi a Parigi, quest'anno siamo arrivati a Natale dopo un attacco alla nostra quotidianità. Il messaggio che vogliono lasciarci è quello del terrore, ma nonostante questo siamo andati avanti, non dimenticando le vittime, ma siamo andati avanti dopo Parigi, dopo Bruxelles, dopo Nizza, ed è giusto, seppur difficile, andare avanti anche dopo questo attentato. Non è l'Islam ad averci attaccato, non è una religione. Ho già usato questa parola, ma sono dei pazzi radicalizzati. Se non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, penso, però, che non dovremmo neanche tralasciare il fatto che l'accoglienza è sì un qualcosa che dobbiamo offrire, ma allo stesso tempo non accetto, e parlo più da opinionista che giornalista, e ci sentiamo in colpa per quello che succede nelle terre dei richiedenti asilo. Guardiamo piuttosto ai nostri leader, e in questo caso. Noi nel nostro mondo, da semplici cittadini, non possiamo darci la colpa per la distruzione delle loro nazioni. Io non sono chi ho votato, io non sono chi è al potere. Ho fatto una scuola internazionale in cui mi hanno insegnato i valori dell'uguaglianza, del rispetto e della comunità. Ed è una cosa che ho imparato, che ho visto durante l'11 settembre. In una scuola americana con studenti provenienti da tutto il mondo non c'era odio verso lo studente un po' più scuro o di un'altra religione. L'odio è una delle prime cose che ci vengono naturali in questi casi. Ma non dobbiamo farlo. Il responsabile di questi attacchi vuole la nostra divisione, vuole la nostra paura e si nutre del nostro odio. Noi andiamo avanti, non dimenticando le vittime. Andiamo avanti per dimostrare loro che non possono dividerci e non lo faranno. Detto questo, buon pomeriggio e benvenuti al Blando Radio Show. Ci fermiamo solo un secondo.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
E proprio ieri sera l'assemblea dei soci che dovrà deliberare lo scioglimento dell'associazione a fronte di quanto è successo con l'Agenzia delle Entrate, con l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo a quello che era una passata gestione nel 2007, quindi non inerente a quanto noi abbiamo operato dal 2012 ad oggi. Sembrava che fosse tutto finito, ma in realtà in queste 2 settimane abbiamo lavorato per cercare una soluzione, per ovviare, per fare in modo che non si possa disperdere un patrimonio fondamentale per Trieste come la Bavisela. Ebbene, insomma, abbiamo riscontrato l'appoggio, adesso attendiamo che si dimostri tale anche da parte delle istituzioni del territorio, dell'economia del territorio, perché questo è un evento che dobbiamo ricordarci porta dai 7 ai 9 milioni di euro di ricaduta su Trieste e su tutto l'entroterra del Friuli Venezia Giulia, oltre a tutte le valenze sociale, sportiva, perché quel giorno, quella prima domenica di maggio, c'è tutta Trieste che comunque sia fa festa, c'è la Trieste sociale impegnata in prima fila nella Bavisera Femmine, per loro non si può assolutamente disperdere questa grande giornata. Ieri non abbiamo raggiunto il numero legale, per cui non c'è neanche stato bisogno di votare sì o no allo scioglimento, ma c'è stata chiaramente la volontà di ripartire, adesso consci che abbiamo già presentato proprio l'altro giorno un'istanza di adesione all'accertamento all'Agenzia delle Entrate, che significa assolutamente rifiutare qualsiasi tipo di addebito, ma anche essere aperti al confronto, perché tale deve essere, che poi giustamente dovranno essere individuati, mi auspico, insomma, quelli che sono già stati comunque praticamente definiti come colpevoli di quanto è successo, e si definirà poi sicuramente una soluzione positiva. Questo è quanto auspico, perché il 7 maggio 2017 si partirà, e questa è anche la grande novità, si partirà tutti da Miramare, maratona, una nuova 30 km, una mezza maratona e la Bavisera Family, quindi auspicabilmente dalle 15 alle 20.000 persone, perché voglio Trieste che sia tutta lì quel giorno a festeggiare il suo grande evento.
Queste le parole di Fabio Carini, che davamo oramai come ex e invece ancora presidente dell'ASD Bavisera. Do il benvenuto a Mattia Asandri. Buon pomeriggio, Mattia.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Questo è il tuo servizio di ieri, Bavisera che rinasce allora.
Più che altro Bavisera che sembra intenzionata a non spegnersi, a non morire. Questo è il mio servizio di ieri per l'agenzia di stampa Dire. E abbiamo incontrato Fabio Carini, gli abbiamo chiesto direttamente qual era la situazione. Lui era fresco dell'assemblea dei soci e dalla che ha decretato la decisione di andare avanti. E bisogna ammettere che però, ecco, l'assemblea dei soci non aveva il numero legale anche per procedere in altro modo, ma tutti i soci presenti sembravano determinati, almeno a sentire Carini, e nella volontà di procedere. Quindi Trieste non perderà il suo secondo evento per rilevanza. Questo credo sia un dato molto importante per la città.
Direi, ci sono novità su Benedetti e Bandelli?
Ma sicuramente dalle parole di Carini si evince come con tutta probabilità l'azione legale che loro sono intenzionati a portare avanti si concentrerà sull'operato della presidenza di Benedetti, che succede direttamente a quella di Franco Bandelli, e quindi vediamo insomma quali strategie metteranno in campo. Io credo che adesso si aprirà più che altro un fronte legale anche con l'Agenzia delle Entrate, perché ci sono comunque questi 200.000 euro in ballo, e Carini comunque ha chiesto il supporto delle istituzioni, ha chiesto anche il supporto della città, degli operatori economici, quindi in questo momento credo che la palla sia un po' a centrocampo, anche per bisogna attendere le reazioni della città. Però sicuramente l'edizione 2017 ci sarà, insomma, Carini è stato molto chiaro su questo e credo che tutto il suo staff stia lavorando.
È una notizia che farà felici in tanti. Quindi quali saranno le novità per la Bavisera di quest'anno?
Ma sentendo lo stesso Carini, insomma, la novità principale sarà la partenza da Miramare, che è una novità assoluta per la Bavisera, e quindi speriamo che porti anche fortuna a questa nuova Bavisera.
Ma quindi la durata secondo te sarà sempre quella in termini di chilometri?
Beh,
in
termini...
No, io sono assolutamente ignorante, io non corro, se posso prendo il bus oppure vado in Vespa, ecco.
Ma sicuramente la durata la maratona ha una lunghezza definita, e quindi sicuramente quella sarà rispettata, credo anche la mezza maratona.
32 chilometri?
Un numero di chilometri per me inarrivabile, per quanto io amo.
Quante persone mi staranno gridando dietro di tutto in questo momento qua? E noi fermiamoci solo un secondo, torniamo tra pochissimo.
Radioattività. Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Bentornati al Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti, al mio fianco Mattia Sandri, e oggi è l'antivigilia, però parliamo del caso biciclette, caro Mattia, cosa puoi dirci?
Un caso molto gustoso che penso allieterà le nostre pomeriggi da giornalisti ancora per qualche giorno, credo, anche perché avrà una serie di sviluppi, ipotizzo, insomma, molto divertenti. Sembra che il comune, con questo nuovo regolamento della polizia locale, oltre alla cattura abbia dichiarato guerra anche alle biciclette, diciamo, legate al palo, come si vedono in tante città, e vedremo cosa succederà.
Ma sostanzialmente mancano dei posteggi, come si possono chiamare posteggi,
ma gli stalli.
Gli stalli, ecco, stalli. Vedi, grazie. Grazie Mattia, ma quindi una persona che ha una bicicletta non può più lasciarla attaccata a un palo o a un idrante, no, un idrante penso che era già illegale di suo, no? Questo è il caso delle biciclette.
Ma il caso fondamentalmente è questo, anche perché qualche stallo in città c'è, anche perché la precedente amministrazione, insomma, qualche stallo aveva fatto posizionare. In realtà sono molto concentrati nella zona intorno a Piazza Unità d'Italia, mentre ce n'è, secondo me almeno, pochi nel resto della città. È anche vero che Trieste ha un'orografia particolare.
No, tu vai in bici? No,
come
io in Vespa,
io
no,
vado in bicicletta, sì,
ok,
devo dire,
okay. Quindi
ci
ne
vado
sai
meno
più
di quello
me,
che vorrei. E devo ammettere che frequentando anche il centro spesso mi è capitato, insomma, di arrivare nella zona per esempio di Piazza della Borsa e dover lasciare la bici dietro il comune, e proprio perché non ho trovato stalli liberi, anche perché devo ammettere che spesso sono occupati da motorini oppure biciclette che vengono lasciate lì vita
chissà
la
per
durante,
quanto,
esatto.
Sì, ecco. Beh, secondo te è una domanda un po' così, ma ha senso?
Ma io credo che in realtà nell'ottica del decoro cittadino
possa
avere senso una cosa del genere, però devo dire che io non ho mai notato a Trieste un allarme biciclette legate ai pali della luce.
Beh, diciamo che secondo me ci sono altre priorità in questo momento da affrontare.
E questo è assolutamente vero. ripeto, secondo me ci può stare questo regolamento nel momento in cui vengono potenziati gli stalli. Mm.
E adesso come adesso, secondo te, con questa legge qua, che parliamo appunto delle biciclette, e con quello sull'accattonaggio, no? Che di pochi, penso che sia di un mese fa, giusto?
Forse anche meno.
La giunta non si fa molto bene, anzi si fa un po' prendere in giro sui social, questa è la reazione delle persone.
Ma diciamo che la giunta ha spostato molto della sua attività sui social, il sindaco in particolare.
Sì, infatti ci sta rubando il lavoro quasi, fa una sorta di rassegna stampa la mattina, no?
Assolutamente, ma devo dire che insomma, se da una parte ce lo ruba, però dall'altra ci fornisce un sacco di spunti, quindi
sì,
io
sì,
apprezzo
sì.
Molto...
No, continui pure, signor sindaco, figuriamoci.
Sì, devo dire che io apprezzo molto insomma seguire i vari profili, anche prendere alcune cose per i miei lanci, perché effettivamente ci sono degli spunti poi forniti dalla rete che obiettivamente non uscirebbero mai dal classico comunicato stampa o dalla conferenza stampa.
Chiaro. Fermiamoci solo un secondo, torniamo sempre qui al Blando Radio Show. Beautiful girls all over the world, I could be chasing but my time would be wasted, they got nothing on you baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby.
Yeah.
Nothing on you,
nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun, on a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some, trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won, and honestly, I ended up with none. There's so much nonsense, it's on my conscience, I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go,
cause
we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go.
Go.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you,
nothing on you, babe. Nothing on you.
Nothing on you,
nothing on you, babe. Nothing on you.
They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing. Another one, because your style ain't really got nothing on,
nothing.
And you wild when you ain't got nothing on, baby, you the whole package, plus you pay your taxes, and you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about
I've
it.
I've been to London, I've been to Paris, even where there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know.
No.
Beautiful girls all over the world.
All over.
I could be chasing, but my time would be wasted.
Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you,
nothing on you, babe. Nothing on you,
nothing on you,
nothing on you, babe. Nothing on you.
They might say hi, and I might say hey,
hello,
but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you,
nothing on you, babe.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Bentornati al Blando Radio Show in questa puntata dell'Antivigilia. Caro Mattia, oggi parleremo con il titolare della trattoria Punta Olmi, Giorgio Polese. Buon pomeriggio, Giorgio.
Buon pomeriggio a voi.
E senti, caro Giorgio, qualche ricetta natalizia, cosa farete per queste festività?
Ma noi siamo specializzati comunque nel pesce, per cui cercheremo di tenere degli antipasti, dei primi che piacciono alle persone triestine, no? Quindi il classico baccalà mantecato, proporremo dei gamberoni in savor, il salmone che viene messo su tutti gli antipasti per Natale. E come primi proporremo delle linguine, dei fusi, quindi una pasta istriana con un ragù di triglia, e il classico risotto con gli scampi che si fa sempre in queste occasioni.
Ben fatta, soprattutto per gli scampi che io adoro, come ben sai, Mattia.
Mi sembra che ci sia quindi, insomma, un ritorno alla tradizione.
Ma sì, sai, la nostra clientela, che per la maggior parte è tutta triestina, mugesana, è amante delle tradizioni e del pesce cotto come veniva fatto dalla mamma, come si dice, no?
Chiaro,
quindi
chiaro.
Quindi il risottino con gli scampi, noi magari ci mettiamo un po' di buccia di limone per dargli un po' di sapore diverso, e quindi restiamo su questa linea, insomma, no?
Fate bene, fate benissimo. Senti, Giorgio, avete già tutto prenotato o c'è ancora qualche posticino? Possiamo ancora prenotare?
Abbiamo tutto pieno, grazie, per fortuna. Dai.
Per fortuna, insomma.
Che abbiamo la nostra clientela che ci segue e ci prenota una scatola chiusa, grazie a Dio.
Giorgio, toglimi una curiosità, ma sì, sulla ristorazione a volte, insomma, capita di incontrare clienti anche un po' particolari, così, ma ti sono arrivate richieste strane, particolari, anche un po' divertenti? Hai qualche aneddoto da raccontarci su questo Natale, qualcosa così che vuoi darci in anteprima?
Ma di solito a Natale non è difficile che arriva, perché sono tutti che cercano di trovare, di stare bene, sono tutti in famiglia, quindi cioè, richieste particolari difficilmente. Adesso su dei piedi così non saprei dirti qualcosa di
ma quindi sono passato, bravi, insomma, questi triestini, questi mugesani.
Sì, dai, sono un po' pretenziosi, perché comunque a loro piace mangiare bene il pesce e fatto in un certo modo. Però noi cerchiamo di accontentarli e farli stare il più bene possibile, ecco.
Chiaro. Il Blando Radio Show ringrazia Giorgio Polese della trattoria Punta Olmi. E, senti, caro Giorgio, ricordiamo dove siete.
Allora, noi siamo in strada per l'Altaretto 45 a Muggia. E basta, che dire.
Perfetto.
Buon Natale.
Perfetto.
A tutti.
Buon Natale, caro Giorgio. Grazie ancora. Grazie ancora a Giorgio Polese della trattoria Punta Olmi, grazie Mattia per il tuo intervento in questa prima parte del programma, chiaramente tanti auguri anche a te.
Grazie Marco, tanti auguri anche a te e tanti auguri a tutti gli ascoltatori.
Tra poco parleremo di sicurezza insieme al dirigente regionale UGL Polizia Locali, Fulvio Sluga, e il segretario regionale SAP, ovvero Sindacato Autonomo Polizia, Lorenzo Tamaro, quindi restate qui sempre su Radio Attività.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Bentornati cari amici del Blando Radio Show a questa seconda parte del programma. E con me in studio a parlare di sicurezza Fulvio Sluga, dirigente regionale UGL Polizia Locali, e Lorenzo Tamaro, segretario regionale SAP, ovvero il Sindacato Autonomo Polizia. E buonasera signori, buonasera.
Buonasera.
Buonasera agli ascoltatori.
Una piccola scheda su di voi, insomma, per chi non dovesse conoscervi, Lorenzo Tamaro.
Ma io sono il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, sono in polizia da 28 anni, oltre a fare anche attivamente sindacato, anche sono un operatore di polizia, lavoro in un reparto investigativo alle squadre mobili di Trieste da tantissimi anni.
Invece Sluga.
Io sono dirigente regionale UGL Polizia Locale, opero da più di 20 anni alla Polizia Locale di Trieste e ovviamente come il collega alterno l'attività sindacale all'attività operativa. Sono in forza al reparto motorizzato pronto intervento della Polizia Locale di Trieste.
Mi corregga se sbaglio, niente più alla barda ma aquila sui cappelli della Polizia Locale, giusto?
Nì, divisa. No. Nì, perché c'è una delibera fatta dalla Giunta Comunale precedente che in forza del regolamento del vestiario che dava la possibilità ai comuni capoluogo di mantenere le simbologie storiche, alcuni elementi della divisa sono rimasti con l'alabarda. Le ho detto nì perché al momento ho il dubbio se il cappello ce l'ha qui l'alabarda. Sicuramente la placca e i bottoni della divisa hanno la barra.
Sentite, qual è la situazione oggi in città, sia dal punto di vista della sicurezza della città, ma anche per i cittadini? Sì, dottor Sluga.
Ma diciamo che il concetto dell'isola felice è quella cosa che viene propinata alla popolazione attraverso i media, ma che non rispecchia la realtà. Molte volte la lettura dei dati, dei reati denunciati è una statistica che non è assolutamente veritiera, perché poi ci sono una serie innumerevole di reati che non vengono denunciati perché la popolazione, il cittadino, ha la percezione che poi alla fin fine non si arrivi a nulla. Abbiamo peraltro, e questo è il dato forse più preoccupante, perché a fronte di quelli che erano i reati contro il patrimonio, ma su questo sicuramente il mio collega avrà elementi molto più precisi, anche perché come dire, è il suo pane quotidiano, però a fronte di quelli che erano i reati contro il patrimonio, contro le cose, detto così molto volgarmente, stanno aumentando i reati contro le persone.
Sì, infatti quotidianamente quasi
è un fatto quasi di quotidiano di violenza, che può essere violenza al fine di
aggressioni.
E poi ci sono delle zone della città dove se uno va a usare a Google Map e ci mette il puntino rosso dove sono state aggredite o avuto violenze o avuto reati nelle varie zone della città, vede che poi la concentrazione è nelle zone dove c'è una maggiore concentrazione di persone, di quelli che sono stati accolti. Non è un problema di razzismo, rispetto, perché poi i reati li fanno anche triestini, li fanno anche italiani, questo non vuol dire quello. Però all'atto pratico vediamo che certo tipo di reati alla luce del giorno in pieno centro viene fatto da chi evidentemente si sente libero di fare, anche per una sua cultura propria del paese di origine.
Di questo ne parliamo anche tra pochissimo, sempre qui al Blando Radio Show. Ci fermiamo solo un secondo.
Radioattività.
Sono le 17:09.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Bentornati amici di Radioattività 97.5 e 97.9. Parlavamo poco fa di sicurezza, abbiamo accennato anche del problema delle aggressioni. E Tamaro, cosa può dirci a riguardo?
Rispetto al passato, io credo che ormai c'è una consapevolezza che qualcosa è cambiato anche a Trieste, come in tutte le altre città d'Italia. Noi da tempo avevamo denunciato appunto questo cambiamento. Sicuramente Trieste, rispetto ad altre realtà italiane, sta ancora bene come grado di salute e della sicurezza, non sta più bene come una volta. Questo è un dato innegabile, lo percepiamo noi che operiamo su strada quotidianamente, lo percepisce anche questo è significativo, le persone, i cittadini che sempre di più chiedono l'intervento e anche la presenza delle forze dell'ordine proprio sulle strade cittadine. Anche risposte difficili da dare proprio con purtroppo le carenze che da tempo proprio il nostro sindacato a livello nazionale ma anche locale appunto denuncia, perché chiaramente i tagli subiti in questi ultimi anni vanno nella direzione opposta rispetto a quello che è la richiesta delle persone, le richieste dei cittadini. E quindi purtroppo.
Quindi cosa si chiede alle istituzioni?
Beh, innanzitutto di controvertire quella tendenza al taglio discriminato su ogni cosa per quanto riguarda la sicurezza. Quindi bisogna avere la consapevolezza che se si vuole avere una maggiore sicurezza bisognerà investire sulla sicurezza, bisognerà purtroppo necessariamente spendere sulla sicurezza, ma non solo in termini di dotazioni, mezzi, ma anche in termini normativi, perché probabilmente oggi abbiamo una criminalità diversa rispetto quella che era negli anni passati e quindi necessariamente ci vorrà anche delle norme legislative un po' diverse e un po' più incisive e più efficienti, perché se no altrimenti si darà sempre quella sensazione anche alle persone che arrivano e non conoscono le nostre leggi che l'Italia è un paese dove tutto è concesso, tutto è permesso, tutto è perdonato e quindi si può fare un po' quello che si vuole.
Sostanzialmente parliamo dell'ultima aggressione, mi sembra che sia avvenuta 2 giorni fa in stazione centrale. In quel caso chi ha agito per prima, se si può dire, insomma, tra polizia di Stato o polizia locale, in quel caso là cosa si fa?
In quel caso là innanzitutto le persone che vengono aggredite devono cercare in tempi brevissimi di allertare prima possibile appunto le forze dell'ordine. E chiaramente cercare di scappare da una situazione del genere e possibilmente se ci sono persone nell'immediatezza cercare anche di aiutare queste persone, perché è chiaro che l'intervento comunque richiede un minimo di tempo, no? E dopo è chiaro che questi fatti accadono, io credo anche perché ci sono delle culture diverse, evidentemente bisogna che queste persone si integrino in tutto e per tutto e devono anche cominciare a conoscere le nostre leggi. Infatti l'altro giorno proprio siamo usciti con un comunicato dove è d'accordo l'accoglienza, d'accordo tutto, però nell'accoglienza non può essere solo il fatto di appunto accogliere
più informazione,
la persona,
più integrazione, ma, no?
L'integrazione reale, perché non è neanche pensabile che persone che stanno qui da più di un anno non riescono a spiaccicare neanche una parola italiana. Allora quindi immaginiamo che tantomeno conoscono anche le nostre leggi e quindi è chiaro che questo diventa anche un ulteriore problema.
Abbiamo parlato d'Italia adesso con Tamaro della Polizia di Stato, invece per la Polizia Locale?
La Polizia Locale si trova in linea con tutti gli altri organismi e istituzioni pubbliche con tagli che sono stati drammatici. Cioè il aver tagliato il combinato disposto,
e non parliamo dell'alabarda sulle divise,
no certo, il combinato disposto, come si usa dire in termini burocratico, del taglio dei nuovi ingressi e il blocco delle uscite, perché con aumenti dell'età pensionabile oltre ogni logica rispetto all'attività operativa che viene fatta, perché mandare in pensione uno a 67 anni e 8 mesi e che non ha nessun ricambio nel frattempo, quindi se è un operativo alla fin fine, finché resiste, dovrà fare l'operativo e di fatto dare
un operativo e chi
sta in strada, ovviamente in strada, al di là con che mansione, no?
Chiaro.
No? E quindi non avendo ricambio, una volta tutte queste strutture avevano dei ricambi che il cambio veniva su chi stava in strada e chi andava poi a fare la retroguardia, perché c'è bisogno anche di chi gestisce
chiaramente magari
quello che uno produce all'esterno in termini anche di carte, denunce e quant'altro, e poi a un certo punto andava in pensione. Adesso non c'è più il ricambio e quindi c'è un livello, da noi abbiamo, siamo ormai arrivati a livello di oltre 50 anni della media. È evidente che quello che può fare uno a 30 non lo può fare a 50, anche se è giovanile, ma come dire, fisicamente
un organico che comunque inizia ad avere la sua età,
comincia ad avere la sua età. Poi c'è un discorso, nel 2006 la Polizia Locale di Trieste aveva 308 elementi, 309, con una dotazione organica che doveva essere di 360. Poi, per questioni burocratiche e di fare il gioco delle tre carte o di nascondere sotto il tappeto la polvere, siamo arrivati a una dotazione organica e personale di 200 persone. Però, quindi sono passati 10 anni, siamo 100 in meno. Le richieste di intervento di servizi sono sempre maggiori,
sono aumentate,
però il numero organico è quello.
Stessa cosa avviene per la Polizia di Stato.
Sì, è un arco, c'è la mia fotografia, credo si possa fotocopiare per Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza, vale per tutto.
Fermiamoci solo un secondo, sempre qui al Blando Radio Show.
Ogni venerdì dalle 16.30 dagli studi di Radioattività a Trieste va in onda il Blando Radio Show con Marco Vitrotti. Lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio. Non è blando ciò che è blando, ma è blando ciò che piace. Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Eccoci ritornati in studio. Parlavamo con Sluga della polizia locale e dell'organico. In questo momento quindi contiamo quasi 200 persone all'interno della polizia locale, ma invece i dispositivi in dotazione della polizia locale e anche della polizia di Stato, dopo chiederò, sono adeguati per i tempi nostri, come dire?
Per quel che ci riguarda come sindacato sono 20 anni che diciamo che sono inadeguati, sono migliorati ma non esaustivi di tutte le esigenze. Diciamo che poi, fra l'altro, sul concetto che siamo 200 vuol dire che operativi in strada, perché c'è sempre un lavoro, si arriva sui 90 e in caso emergenziale, cioè buttando fuori tutti, arriviamo a 100-110, ma
che, quindi, poco.
Che è effettivamente molto poco. Sulle dotazioni, la polizia locale ha le stesse qualifiche e funzioni della polizia di Stato, dei carabinieri. L'unica limitazione che ha è che l'esercita su un territorio circoscritto. Poi sulle attività di PG, su delega della procura, è stato fatto di tutto di più, ma concettualmente noi l'unico limite che abbiamo è che al di fuori del territorio del comune non abbiamo più le qualifiche e funzioni, e quindi noi andiamo a fare delle attività, dei fermi veicoli anche in ore notturne, accertamenti presso abitazioni, dove potremmo trovare anche il delinquente che, per paura di essere identificato o che noi vediamo qualcosa che non dovremmo vedere, potrebbe reagire e noi non saremmo in grado
di
difenderci. E ne, ricordo purtroppo, ahimè, perché era anche peraltro un amico che conoscevo, l'ispettore Vitulli, in quella casa andò nel pomeriggio. Alla mattina, e per fortuna dico io in maniera un po' egoistica, che il collega che doveva identificare qualcosa non lo trovò in casa, l'assassino che stava lì dentro, perché se no probabilmente quello che è successo al collega del pomeriggio sarebbe successo a quello della mattina, perché come questo sentiva polizia, apriva la porta, siccome aveva tutte le armi schierate sul tavolo, cosa erano nella visibilità di chiunque, avrebbe reagito, perché poi prima di capire chi, come, cosa, se questo effettivamente era un pericolo, prima si spara e poi si discute dal punto di vista del criminale, no? E quindi la necessità che le polizie locali, come peraltro in gran parte d'Italia, debbano avere dotazioni uguali dappertutto, è ormai un fatto ineludibile.
Chiedo a Tamaro invece, sì, la domanda vale anche per la Polizia di Stato chiaramente, però anche negli ultimi giorni si è parlato del Natale blindato a Trieste. Il prefetto Porzio vi ha chiesto un notevole aiuto, ecco, in questo.
Una delle richieste del SAP da molto tempo è proprio quello di potenziare con forze provenienti da altre città, soprattutto di appartenenti alle forze dell'ordine, non tanto di militari quanto di appartenenti alle forze dell'ordine, e non è un caso che diciamo questo, perché noi siamo preparati per affrontare queste situazioni militari per altre, quindi siamo più appunto per l'utilizzo di, diciamo, di forze appropriate. E, credo, speriamo che arrivino dei rinforzi, anche se paventiamo che questo non sia possibile, proprio perché la carenza di organico nelle forze nella Polizia di Stato e di addirittura 18.000 unità sul territorio nazionale. Quindi io credo che simili richieste verranno fatte anche da altre province, e quindi sarà difficile, o perlomeno se sarà fatto di pochissime unità. Quindi io dico, la battaglia che da tempo porta avanti il SAP è quello di sbloccare il turnover, che è del 55%, quindi è vero sì che entrano 2.500 poliziotti in un anno, ma è anche vero che ne vanno in pensione più di 5.000. Quindi
vi ritrovate comunque quando si parlava, in perdita,
in perdita. Quindi quando si parla di investire fra l'altro in piena emergenza terrorismo, si tratta anche di questo, perché gli spot e le pubblicità ad effetto purtroppo non servono a poter contrastare purtroppo le paure di questi tempi, e che vediamo sono concrete, visto che addirittura il prefetto appunto sta chiedendo rinforzi proprio per la paura che si verifichino dei fatti simili, analoghi purtroppo a quello che abbiamo visto.
Ma adesso come adesso, chiedo, è possibile blindare Trieste?
Ma adesso come adesso, io
sia per la Polizia di Stato che locale,
io parto dal presupposto che purtroppo azioni come queste accadute a Berlino o a Nizza sono veramente difficili da prevedere. È chiaro però che nel momento in cui abbiamo dei rischi, bisogna cercare più possibile di poter essere in grado di affrontare, e non potremo sicuramente affrontarle con delle dotazioni e di armamenti da fine anni 70, non potremo farlo con dei giubbotti antiproiettili che magari non tengono un armamento usato simile a quello usato proprio in questi tipo di attentati, non potremo farlo con un personale che ha quasi 50 anni, non potremo farlo con un personale che non ha una formazione specifica proprio per contrastare azioni di questo tipo. E quindi ecco perché anni e anni di rivendicazioni sindacali un po' appunto tutti i nodi vengono al pettine. Adesso ci troviamo in una situazione che dobbiamo affrontare questioni serie come l'immigrazione clandestina e il terrorismo, che qualche volta fra l'altro sono anche connesse, e vorremmo farlo e poterlo farlo bene con le armi appropriate.
E noi fermiamoci un attimo, torniamo tra pochissimo.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Bentornati al Blando Radio Show. Parlavamo poco fa della richiesta del prefetto Porzio. Sluga, come commenta invece la cosa?
Lascia molto perplesso, perché denota una certa, come dire, schizofrenia, ovvero una illogicità negli atteggiamenti dello Stato nei confronti della polizia locale, perché poi alla richiesta del prefetto Porzio di integrare il sistema di sicurezza di Natale e Capodanno, soprattutto Capodanno, con anche la polizia locale, abbinato alle dichiarazioni del neo ministro dell'interno Minniti di un nuovo modo di fare prevenzione sfruttando sindaci e polizia locale, se da un lato è nella logica di utilizzare una forza di polizia presente sul territorio e che indubbiamente potrebbe in qualche modo sopperire, ancorché sotto organico, alle problematiche di organico che il collega Tamaro denunciava per la Polizia di Stato, ma che sono analoghe anche
per la Polizia locale,
ma anche per Carabinieri e Guardia di Finanza. La cosa è che questo stesso Stato ha derubricato il personale, gli operatori della polizia locale a impiegati amministrativi, perché c'è stato il famoso decreto Salva Italia di Monti, che è in linea con questa maggioranza politica, che ha tolto tutte le indennità e gli ammortizzatori della polizia locale rispetto in caso di incidente, l'equo indennizzo, la causa di servizio.
Quindi attentato terroristico, lei va in servizio, la feriscono, cosa succede?
Succede che è come se fosse ferito lei, né più né meno, lavorando come radioattività a registrare magari il concerto di Capodanno. Se invece...
Quindi Paolo non mi mandi quest'anno.
ovviamente se invece sfortunatamente c'è un collega con un'altra divisa, ha tutta una serie di garanzie anche nei confronti dei familiari se l'evento è... portato al più disgraziato degli effetti. E questo ovviamente è un correttivo che da anni dicono di ritardare, di riportare alla normalità, di equiparare tutte le forze di polizia e del soccorso pubblico, perché 118 e Vigili del Fuoco ce l'hanno. Però rimane sempre lettera morta, si chiede con una mano e non si dà niente dall'altra.
Tamaro?
Penso che è una situazione un po' fotocopia la nostra, e quindi necessariamente io da tempo dico bisogna cambiare passo, bisogna cambiare veramente passo, perché i tempi oggi ci chiedono una sicurezza veramente diversa. Mentre stavamo parlando, guardavo, io non sono amante delle statistiche, però una statistica io voglio dirla, che è un dato dato alla festa della polizia, quindi un dato dato dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda Trieste. Abbiamo avuto un aumento del 1234% di incremento di sequestri di hashish a Trieste. E questa è una cosa molto preoccupante perché viste le indagini degli ultimi tempi, purtroppo vediamo che questo stupefacente va spesso addirittura venduto a dei minori, e quindi chiaramente è una cosa che è piuttosto preoccupante.
Ma l'entrata di queste sostanze non dovrebbe essere più monitorata a questo punto?
Ma certamente,
con dei dati simili.
Ma è ovvio che,
cioè,
che
in quel caso manca organico anche.
Ma sicuramente questo l'abbiamo denunciato più volte. Mancano spesso, tra l'altro, un'altra cosa che non si dice spesso è che fra le varie carenze, anche in quello che bisogna investire sulla sicurezza, anche sulle procure, perché non c'è solo il discorso di investire sulle forze di polizia, ma anche le procure sono state fortemente tagliate, danneggiate dal punto di vista economico. Quindi cosa significa procura? Significano anche dare la possibilità di intercettazioni telefoniche, indagini tecniche, eccetera eccetera, che hanno dei costi e quindi chiaramente sono fondamentali spesso proprio per poter arrestare e individuare appunto delle organizzazioni criminali.
A me non piace parlare ipoteticamente, però vi faccio questa domanda. Ipotizziamo un attentato in Italia. Lo ipotizziamo. E la risposta dell'Italia quale sarebbe? Sarebbe un'Italia blindata a quel punto? Conviene all'ISIS o altre forze di quel tipo attaccarci finché hanno questo corridoio, come dire?
Ma probabilmente l'ISIS in questo momento non ha la convenienza di attaccare l'Italia. Io dico che comunque noi dobbiamo essere pronti a questa possibilità, e per essere pronti dobbiamo esserlo in maniera effettiva, reale, con i mezzi appropriati e non con degli spot come abbiamo visto nel passato. Io voglio ricordare che a Trieste, ad esempio, è stata istituita una squadra antiterrorismo. Trieste è una delle 10 province d'Italia per il momento, ma ce ne saranno sicuramente anche delle altre, appunto, dove è stata istituita un'unità che si chiama Unità Operativa di Primo Intervento, la UOPI, appunto per affrontare in un primo momento situazioni emergenti come questo. Paradossalmente, dopo più di un anno, la squadra non è ancora al completo perché non si è riuscita riusciti a completare l'unità delle 10 persone previste. Allora io dico, in piena emergenza terrorismo, mi piacerebbe che perlomeno si formasse in maniera completa questa unità che fra l'altro noi come sindacato abbiamo detto non può bastare, perché la formazione andrebbe estesa a tutti gli operatori che operano su strada, quindi perlomeno per esempio agli operatori della squadra volante ad esempio, oppure comunque tutte le pattuglie che stanno sul territorio che potrebbero trovarsi a fronteggiare situazioni del genere. Questo significa investire seriamente sulla sicurezza.
Bisogna calcolare anche un'altra cosa, che è vero che un attentato pianificato probabilmente non conviene all'ISIS, ma perché lo pensiamo noi, perché questo è un corridoio di passaggio, ma è altrettanto vero che questo tipo di terrorismo ha anche il terrorismo del cane sciolto, che può svegliarsi lui alla mattina e decidere in autonomia di fare qualcosa, e che l'Italia, in contraltare al fatto di essere il corridoio, è anche un luogo fortemente simbolico, perché l'antagonista dell'ISIS è San Pietro, la Chiesa Cattolica. Poi probabilmente non succederà mai un attentato a San Pietro, ma a qualche luogo simbolo del cristianesimo, del cattolicesimo in Italia.
Penso che già aver colpito comunque, no? Un mercatino come di Natale a Berlino, che è un simbolo, simbolico, chiaramente. Simbolico. Sì, qua non parliamo tanto di Islam come religione, ma parliamo di organizzazioni terroristiche, assolutamente, di Islam radicalizzato, che è un'altra cosa. Cioè, assolutamente è un problema non da poco, visto appunto il problema, l'attentato a Berlino di lunedì, cosa si può realmente fare? Quali sono le vostre richieste sia da polizia locale che polizia di Stato?
Beh, dal nostro punto di vista, rispetto a questo grosso problema, non abbiamo delle richieste specifiche, perché ritengo ancorché si dovesse andare a una razionalizzazione delle polizie che renderebbe più efficiente il sistema, ma ritengo che la prevenzione e l'attività di contrasto spetti ad organismi, come dire, a carattere nazionale, intelligence soprattutto. Per quanto riguarda la polizia locale, che può essere se formata, se legata con dei meccanismi di sollecitazione informativa, oltre che nella prevenzione della microcriminalità, per cui magari delle risorse della Polizia di Stato possono essere rivolte a qualcosa di standard più alto, un po' come avviene negli Stati Uniti, come avviene in altri paesi d'Europa, e quindi per dare maggiore efficienza andrebbe, come dire, potenziata in termini di organici. E poi altra cosa che ricorderei al ministro Minniti, che quando aveva svolto altri ruoli in precedenti governi si era fatto portavoce, restando lì, e come c'è necessità di una riorganizzazione, di una riforma del sistema delle polizie nazionali in funzione della 121 mai applicata completamente, c'è la necessità di una riforma della legge che regola la polizia locale, che è ferma all'86 e che ormai non è più in linea, non corrisponde più alla realtà del lavoro della polizia locale in Italia, e quindi riformandola e definendo meglio poteri, funzioni e dotazioni potrebbe diventare un pezzo del grande puzzle del sistema sicurezza italiano.
Tamaro?
Ma io credo che l'argomento sicurezza è un argomento, il comparto sicurezza sia una cosa che va curata nel tempo, mantenuta nel tempo, una cosa che purtroppo da sicuramente troppi anni ormai, troppi governi fra l'altro, è dimenticata, veramente dimenticata. E purtroppo, come dicevo prima, i temi e le problematiche che ci toccano da vicino anche nella nostra città oggi impongono necessariamente quel cambio di passo che noi auspichiamo e che denunciamo da tempo, perché non è una cosa, la sicurezza è una cosa che si improvvisa dall'oggi al domani. Deve essere strutturata, deve essere ben studiata, deve essere pianificata, e quindi necessariamente purtroppo bisogna spendere dei soldi. È chiaro, le forze dell'ordine ce la mettono tutta, perché c'è un forte spirito, se in senso del dovere delle persone, però credo che i problemi di oggi non sono talmente importanti che veramente bisogna mettere mano su queste strutture.
Brevemente, 30 secondi, cosa consigliate ai cittadini per il futuro?
E per i cittadini noi consigliamo di
fare. Cosa può fare un cittadino per la sicurezza?
Io credo che il cittadino ci stia molto vicino e gradisce molto le forze dell'ordine. Credo che deve incitare di più le forze dell'ordine e chiedere ai propri politici di riferimento che si faccia qualcosa per la sicurezza.
Sluga?
Direi, sottoscrivendo quanto detto da Tamaro, ma una cosa che può fare ancora il cittadino è, nel caso uno si trovi in difficoltà, vedi la ragazza di Piazza Libertà, di non restare alla finestra, ma non dico intervenire, ma sollecitare l'intervento per via telefonica delle forze dell'ordine. E altra cosa che magari qui
anche
Andrea,
omissione di soccorso è non aiutare, no?
Ma diciamo che siamo non
siamo, non è ben applicabile, okay.
Però come dire, il concetto è di non pensare il problema non è mio,
non mi
tocca, non mi intrigo, chissà che rogne che ho dopo, no, per dirla in vernacolo. Sì. E altra cosa, anche se qui a Trieste la cittadinanza è sempre molto sensibile, segnalare alle varie centrali operative ogni situazione di anomalia. È meglio una segnalazione in più che una in meno.
Io vi ringrazio assolutamente. Se volete fare gli auguri e volete salutare qualcuno qui in trasmissione, potete farlo.
Ma io approfitto per salutare tutti i radio spettatori e augurare un buon Natale a tutti quanti, e vivete tranquillamente queste feste, perché sicuramente la Polizia di Stato sarà presente.
Mi associo all'augurio agli ascoltatori di Radio Attività per un sereno Natale e per un 2017 foriero di cose più buone, di cose migliori, nella serenità che questa città si merita. Con un augurio particolare a tutti i colleghi con tutte le divise, compresi i cugini, i vigili del fuoco e del soccorso, che a differenza di altri, tutte queste festività saranno H24 a dare sicurezza, a dare sostegno, a dare soccorso a tutti i cittadini. Grazie.
Vi ringrazio ancora, e prima di salutarci vorrei fare gli auguri agli amici e alla mia famiglia, e sembra scontato anche alla mia mamma, che saluto, e un ringraziamento speciale a Mattia Sandri, a Riccardo Tosques. Ma ci sono due persone che vorrei ringraziare per questo 2016 che oramai sta per concludersi. Noi saremo comunque in onda anche la prossima settimana, però vorrei ringraziare Andro Mercù, che mi ha aiutato parecchio in questi ultimi anni. Lo considero sempre comunque il mio mentore, anche se non ci vediamo e non ci sentiamo ogni tanto, però resta sempre importantissimo. E vorrei ringraziare Paolo Agostinelli e tutto lo staff di Radio Attività. E perché ci tengo così tanto a fare questi ringraziamenti? L'anno scorso a quest'ora, posso anche dirlo, ero abbastanza perso, non riuscivo a trovare un lavoro, non riuscivo a trovare una sistemazione che sia radiofonica e anche televisiva. Quindi ringrazio per avermi tolto da, come dire, questo impasse. E ringrazio veramente ancora Radio Attività e Paolo Agostinelli, che è qui in regia. Grazie ancora Paolo. Noi ci sentiamo come al solito il venerdì alle 16:30, sempre qui su Radio Attività. Buona serata da Marco Vitrotti e tanti tanti auguri.
Ogni venerdì dalle 16:30 Blando Radio Show con Marco Vitrotti, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
Radio Attività.